In primo luogo bisogna porre in evidenza la ricezione molto distorta che purtroppo sta avvenendo per l'ennesima volta in Italia nei media generalisti. L'ho visto su vari quotidiani, si butta sempre sull'orientalismo, alla Edward Said, sul balcanismo, sempre un altro visto come barbaro, come incivile, come delle popolazioni che non sono in grado fondamentalmente di governarsi da sole. Ecco, questa è la prima nota che vorrei porre, diciamo, l'attenzione degli ascoltatori. Bisogna sempre prendere le distanze, avere un forte spirito critico nei confronti di queste faciloneria che costantemente vengono riproposte perlomeno dagli anni 90, sostanzialmente dagli anni della guerra in Croazia, in Bosnia, tra il 91 e il 1995. In secondo luogo, detto ciò, la questione della Macedonia, ma come del resto la questione di tutti i Balcani e dell'ex Jugoslavia, è estremamente complessa, e con questo voglio dire, come dicevi tu, la questione delle identità nazionali e delle identità religiose vengono sfruttate politicamente a livello nazionale o internazionale a seconda dei casi e delle circostanze. Valga un esempio storico, prima di addentrarmi su questioni più contingenti, la Macedonia quando era una repubblica socialista federale della Jugoslavia di Tito, è stata per anni e anni strumentalizzata, nel senso che l'Unione Sovietica, attraverso uno stato proxy, cioè la Bulgaria, ha messo costantemente in discussione l'esistenza della lingua, della nazionalità, della cultura macedone. Questa ovviamente è una situazione pregressa alla rivoluzione d'ottobre, cose simili. Semplicemente è legato piuttosto a strumentalizzare, Mosca durante la guerra fredda voleva indebolire, a seconda dei casi, la Jugoslavia di Tito. Ecco, quindi la Macedonia è stata utilizzata a lungo proprio per questa debolezza intrinseca, se vogliamo metterla da questo punto di vista. Quindi questo è semplicemente un esempio. In secondo luogo, quando pensiamo alla Macedonia, pensiamo anche ad uno Stato che, ahimè, non è riconosciuto nel suo nome dal vicino, dalla Grecia, che, essendo la Macedonia, la regione nord della Grecia, la Grecia, diciamo, potenzialmente teme che la Macedonia di Skopje possa in qualche modo accampare delle rivendicazioni tipo territoriale. Ecco, in questo modo la Macedonia è costretta, per essere, diciamo, riconosciuta e partecipare ai forum internazionali, ad esempio le Nazioni Unite, ma non solo, ad utilizzare l'acronimo FIRON, Former Yugoslav Republic of Macedonia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, questo per non dare fastidio sostanzialmente allo Stato greco. Questo è un ulteriore elemento da tenere in considerazione. Un altro elemento: la Macedonia è stata sostanzialmente l'unico Stato ex jugoslavo di fatto ad uscire indenne, se così vogliamo metterla, dalla dissoluzione dello Stato senza una vera e propria guerra, sebbene già gli analisti americani nel 1990 temevano l'apertura di un fronte meridionale, cioè un fronte tra Kosovo e Macedonia, nel 1990. Questo non avvenne per un motivo molto banale, se vogliamo. Milošević, la Serbia di Milošević, nel 1991-1992 aveva maggiori interessi in Bosnia ed Erzegovina ed in Croazia, quindi aprire anche un fronte sud sarebbe stato totalmente ingestibile da parte di Belgrado, che dava comunque un supporto finanziario, militare e in parte anche di uomini ai belligeranti. Detto ciò, diciamo, la Macedonia è l'unica grave crisi che ha vissuto nella sua giovanissima storia in quanto Stato, diciamo, sovrano, è quella del 2001. Nel 2001 una grave crisi tra albanesi e macedoni, o meglio, per non banalizzare come sempre avviene, tra dei gruppi armati albanesi e le forze di sicurezza dello Stato macedone, iniziano una serie di scontri che dureranno all'incirca 6 mesi, causeranno, si stima, circa 1 migliaio di morti, feriti da entrambi i lati e purtroppo anche di civili. Ecco, questa crisi venne, diciamo, chiusa in qualche modo con gli accordi di Ohrida, e l'implementazione degli accordi di Ohrida richiedeva, tra le altre cose, la raccolta delle armi, del disarmo sostanzialmente della popolazione macedone. Però questo è stato condotto purtroppo solo in parte, probabilmente era solo un'utopia quella di poter raccogliere le armi nascoste nelle case di molti macedoni, sia albanesi sia slavo-ortodossi. E quindi tutto ciò, da allora in poi la situazione era migliorata, sì, però c'è sempre stata una tensione latente, un conflitto a bassissima intensità. Io stesso, quando mi sono trovato a Skopje nell'estate del 2007, mi ricordo che verosimilmente un gruppo armato albanese aveva lanciato una granata, per errore era finita sull'ambasciata giapponese di Skopje, quindi, e parlo, ripeto, dell'estate del 2007. Quindi di fondo, tra il 2001 ed oggi, un basso conflitto latente c'è stato. Su tutto ciò dobbiamo innestare un altro aspetto, cioè è da mesi che il governo di centrodestra di Nicola Gruevski viene costantemente attaccato dall'opposizione, in che modo? Da febbraio, più o meno da metà febbraio, l'opposizione lancia le cosiddette bombe. Cosa sono le bombe? Le bombe sono delle registrazioni telefoniche che vanno a compromettere l'attuale governo, persone vicine al premier, legandoli, diciamo, a scandali di vario tipo, corruzione, nepotismo, e per ultimo la diciannovesimo rilascio di queste informazioni scottanti a che vedere con la morte di quel ragazzo nel 2011, che oltretutto questo ragazzo non era neppure un membro dell'opposizione, era un simpatizzante, un supporter del partito di governo. E pare che il governo, diciamo, il partito del premier abbia insabbiato il caso, facendo passare una morte a causa, diciamo, dei servizi delle forze armate come una morte invece legata a un incidente stradale, probabilmente. Quindi in tutto ciò le religioni o le nazionalità, qual è lo spazio che occupano? Lo spazio che occupano è evidente che c'è una parte della popolazione albanese che simpatizza, ad esempio, per questi gruppi armati, però verosimilmente è minoritaria, perché abbiamo visto che, ad esempio, a Kumanovo ci sono state delle espressioni spontanee di albanesi del posto, di questa città, che dopo gli eventi dello scorso fine settimana, ossia di questa operazione di polizia in cui questi circa 40 uomini armati, terroristi albanesi, sono stati, usando l'eufemismo, neutralizzati, in parte uccisi, in parte arrestati, pare che, appunto, ci sono state queste manifestazioni della popolazione anche albanese di Kumanovo, che dicevano: ma noi vogliamo solo lavoro, vogliamo mangiare, vogliamo stare bene insieme ai nostri concittadini macedoni slavi, non vogliamo la guerra, non vogliamo il terrore, vogliamo vivere in pace come tutti, insomma. Quindi Questo è peraltro un video proprio di una di queste dichiarazioni, diciamo, pacifiste, è diventata virale sul web e peraltro è stata su East Journal un ottimo sito di informazione sull'Europa orientale e sui Balcani, ha scritto nei giorni scorsi proprio un pezzo su questo video, insomma. Quindi questo per dare un'idea che non c'è, certo ci sono di fondo delle tensioni latenti, soprattutto non tanto a livello prettamente religioso quanto di identità nazionale, ma ripeto, il rischio è che possono essere manipolate, sfruttate dal potere politico per creare un'escalation, ma un'escalation di violenza semplicemente funzionale ad una classe politica che non vuole portare avanti delle riforme o diminuire la corruzione. Corruzione che peraltro, lo dico così per inciso, non è legata ad un singolo partito, ma è trasversale alla classe politica macedone e ovviamente non solo quella macedone.
Va bene, quindi è già più chiaro dove si collocano le varie etnie e quanto invece sia un tentativo da parte, da un lato, della polizia che fa queste operazioni. Tra l'altro a Kumanovo sono stati 22 morti, mi pare.
Sì, considera 8, tra gli 8 poliziotti uccisi ce n'erano 2 albanesi e 2 serbi, ecco. E gli altri sono macedoni slavi. Questo, per darti un'idea, è un po' in parte simile, se vogliamo, al triste episodio dello scorso gennaio di Parigi di Charlie Hebdo, nel senso che anche tra i poliziotti che sono stati colpiti da questi terroristi che si ispirano a una ideologia islamica, in qualche modo una parte di loro erano lo stesso, cioè dei ragazzi, dei giovani, degli uomini e delle donne che facevano parte delle forze di polizia dello Stato francese. Ecco, quindi se vogliamo il paradosso di chi vuole etichettare tutto solo come il nazionalismo, le religioni, è che tra i morti di Kumanovo di sabato scorso c'erano anche degli albanesi, e allo stesso tempo nelle proteste contro il governo che riprenderanno con forza soprattutto dal 17 di maggio, sono proteste che già nei giorni scorsi hanno visto insieme anche sia macedoni, cioè macedoni slavi e macedoni albanesi. Non c'è stata una rivendicazione antigovernativa solo di una comunità nazionale, e questo è un altro aspetto che non viene sufficientemente considerato. Non stiamo parlando di cittadini dello Stato macedone che protestano contro il loro governo a prescindere dalla nazionalità o dalla religione, nonostante, ripeto, non è che non esistano persone nazionaliste dell'uno o dell'altro campo, questo è evidente che ci sono, però non stanno in questo momento catalizzando in qualche modo il consenso della maggioranza dell'opinione pubblica macedone. Ecco.
Ho capito, va bene. Direi che non ho altre domande da porti e ti lascerei riposare la voce a questo punto, se non hai altro da aggiungere che ti stimola particolarmente.
No, io direi che l'unica cosa che mi sento ancora di dire è che andrei molto cauto rispetto a certe valutazioni che stanno prendendo piede a livello mediatico. Ci sono, vedo, troppe faciloneria che puntano a cospirazioni di vario tipo e colore da una parte e dall'altra. Ecco, io prima di focalizzarmi troppo su improbabili interventi esterni, che non dico che non possano sussistere in sé, però mi focalizzerei di più sui problemi schiettamente interni della comunità politica macedone. Ecco.
Va bene, grazie per l'intervento e salute.
grazie a te e un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.